La firma per un cieco oggi di Alessio Lenzi. Benché siamo ormai arrivati al 2017, per una persona non vedente firmare risulta spesso ancora un problema. Quante volte ci siamo imbattuti in contratti da firmare, atti pubblici da siglare e la nostra firma autografa è stata messa in discussione? Sì, perché molti ancora oggi pensano che la firma di un cieco non sia valida e che qualcun altro dovrebbe firmare per lui. Chiaramente la legislazione italiana non la pensa così, infatti con la legge numero 18 del 3 febbraio 1975 si sancisce che la firma di una persona non vedente sia valida a tutti gli effetti, anche se non supportata da un testimone. Un altro problema che un cieco riscontra quando deve sottoscrivere un documento è quello della sua lettura in autonomia. Questo aspetto è decisamente importante, poiché spesso un documento ci viene letto, ma siamo certi che chi ci fa questo favore non abbia tralasciato nulla? Per questi aspetti molto importanti la tecnologia come sempre ci verrebbe decisamente incontro, però per come è oggi la mentalità tecnologica in Italia siamo ancora molto lontani. Vi chiederete, ma perché tutto questo? Continuate con l'ascolto e capirete. Le tipologie di firma possibili. Oltre alla classica firma autografa che si appone ad un documento cartaceo attraverso una penna, oggi vi sono altri modi per poter firmare e nel seguito di questo articolo li andrò a descrivere in dettaglio. Principalmente le modalità alternative più famose sono due: la firma autografa apposta elettronicamente e la firma digitale, che secondo me rappresenterebbe il massimo per un cieco, sia in praticità che in consapevolezza di quanto si andrà a firmare. La firma apposta elettronicamente. Questa modalità di sottoscrizione di documenti o avvisi di qualsiasi genere sta prendendo sempre più piede. Si tratta di apporre fisicamente la nostra firma autografa su un documento o un avviso, firmando letteralmente utilizzando un dito su una superficie touch come un tablet, smartphone o touchpad di un computer portatile o fisso. Oramai a molti di voi sarà capitato sempre più spesso di firmare in questo modo. Esempi sono il ritiro di un pacco, acquisti fatti in negozi di elettronica o contratti bancari in filiale. Questo metodo può anche essere utilizzato per firmare un file in formato PDF, proprio come se si trattasse di un documento cartaceo vero e proprio, utilizzando, come accennato in precedenza, il touchscreen del nostro telefonino o il touchpad del nostro computer portatile o fisso. Per molti questa modalità di firma può risultare complicata, poiché spesso per apporla lo spazio non è molto ampio e si rischia di firmare a metà. Un altro problema, ahimè sempre attuale, è che molti non vedenti ancora oggi non sono in grado di firmare. E questo, viste le possibilità di corsi di autonomia che ci sono, non dovrebbe essere più una scusante. Questo tipo di firma, benché apposta elettronicamente, viene da molti considerata firma digitale, ma sappiate che non è così. La firma digitale di un documento è ben altra cosa, che verrà opportunamente spiegata più avanti. Questa firma non è né più né meno differente da quella fatta con una penna su carta, solo che al posto del foglio viene utilizzato un mezzo elettronico per immagazzinarla ed un dito o talvolta, ma sempre meno, un pennino. Chiaramente questo tipo di firma per chi la richieda ha innumerevoli vantaggi, infatti fa risparmiare carta e garantisce che la firma apposta sia quella autentica del sottoscrittore, visto che può essere sottoposta anche ad esame grafologico, poiché si presenta proprio come se fosse l'esatta foto della firma messa ad inchiostro. Per noi, a parte la difficoltà di firmare con un dito, può avere qualche vantaggio. Infatti, se il documento che dobbiamo siglare è in formato PDF leggibile, possiamo consultarlo in tutte le sue parti e se il software utilizzato per firmarlo è accessibile, possiamo fare questa operazione in totale autonomia, come spiegato in dettaglio in un articolo scritto da Simone Dalmaso sulle pagine del sito www.nvapple.it. La firma digitale. La firma digitale è un tipo di firma qualificata che si appone digitalmente ad un documento. Per firma qualificata si intende una firma elettronica che garantisca la provenienza certa di chi firma, l'esatta integrità del documento firmato e la non ripudiabilità dello stesso. Queste tre condizioni sono garantite da un apposito certificato di firma che ci viene rilasciato da un'autorità di certificazione opportunamente accreditata dallo Stato. Tale soggetto garantisce che chi ha firmato quel documento siamo effettivamente noi e che quel documento risulta integro al momento della firma. In pratica, se vogliamo dotarci di firma digitale, dobbiamo recarci da un ente certificatore che ce la può rilasciare. Tale certificatore dovrà riconoscerci di persona attraverso un documento valido e dopo aver apposto la firma autografa sul contratto ci verrà rilasciata. Il certificato che noi dovremmo utilizzare per firmare viene immagazzinato su un dispositivo sicuro che ci verrà fisicamente consegnato e che noi dobbiamo avere cura di tenere in efficienza e in luogo sicuro. Tale dispositivo è detto dispositivo di firma digitale e consiste in una smart card che contiene il certificato stesso ed è protetta da un codice di sicurezza detto PIN. Tale card può essere richiesta sotto forma di una normale scheda, tipo carta di credito, da utilizzare attraverso un apposito lettore da collegare al nostro computer o, soluzione molto più pratica, essere inserita in un'apposita chiavetta USB da portare sempre con noi e poter utilizzare per ogni evenienza. Nella chiavetta, oltre alla scheda o in alcuni casi microchip con il certificato, si trova il software necessario per poter apporre la firma senza doverlo installare sulla postazione dove dobbiamo firmare, come invece sarebbe necessario se dovessimo optare per la soluzione scheda più lettore. Ma come avviene il procedimento di firma digitale? La procedura è molto semplice. Prendiamo un documento in qualsiasi formato. Sarebbero da evitare documenti che possono contenere macro tipo punto docs e simili, in quanto potrebbe essere alterabili. Aprirlo con il software di firma digitale, dare il comando di firma, prendere visione del documento, inserire il PIN della scheda e da questo punto il nostro file risulterà firmato digitalmente. Avremo come risultante un nuovo file che prenderà l'estensione P7M oltre a quella già in possesso e potremo inviarlo a chi ce lo ha richiesto. Al contrario, se ci arrivasse un documento firmato digitalmente, dovremmo prendere il solito programma per la firma digitale e dare il comando di verifica del documento. A questo punto ci compariranno tutti i firmatari con tutte le informazioni relative alla validità della firma e alla bontà dei loro certificati. Se non si disponesse di un programma di firma, ogni certificatore mette sempre a disposizione sul proprio sito una procedura online per verificare i documenti firmati. Basterà andare su un sito di un certificatore, aprire il link per la verifica del documento e fare l'upload dello stesso per controllarne la validità. Una volta verificato un documento, possiamo estrarne il contenuto e salvarlo nel formato di partenza del file, apporre la nostra firma o eventualmente controfirmarlo per rispedirlo al destinatario. Come avete potuto comprendere, questo tipo di firma risulterebbe molto semplice e vantaggiosa, poiché garantirebbe di fare tutto in totale autonomia e senza l'intervento di terzi. Perché tanti condizionali? Adesso è giunto il momento di spiegare perché fino ad ora ho utilizzato sempre il condizionale. Per prima cosa, utilizzare un dispositivo di firma digitale da parte di una persona non vedente non è sempre semplicissimo. Infatti, alla data di questo articolo, solo un ente certificatore fornisce un software completamente accessibile attraverso i nostri ausili di lettura dello schermo, sia sotto Windows che sotto Mac OS. L'ente in questione è Poste Italiane, attraverso la propria società Poste.com, che fornisce una soluzione completamente accessibile a tutti, senza dover richiedere un dispositivo speciale opportunamente adattato, come avveniva in passato con il certificatore InfoCert, che forniva una soluzione accessibile ma dietro opportuna richiesta. Purtroppo, altri enti certificatori come Aruba o la stessa InfoCert non forniscono più dispositivi accessibili e quindi occorre necessariamente ricorrere al dispositivo di Poste. Altra nota negativa per molti è che il dispositivo di firma ha un costo che si aggira intorno agli 80 euro e che va rinnovato dopo alcuni anni, ma in questo caso il costo è decisamente minore. Quella che però è ad oggi la limitazione maggiore è la scarsa diffusione del metodo di firma digitale da parte di privati o enti. Infatti, un documento, per essere valido, spesso deve avere la firma di più soggetti, che chiaramente debbono essere dotati di firma digitale. Per fare un esempio, capitatomi proprio la scorsa primavera, volevo firmare digitalmente il mio 730, ma l'operatore del CAF che di solito utilizzo mi ha candidamente dichiarato che la cosa sarebbe stata possibile e valida a tutti gli effetti per l'Agenzia delle Entrate, ma che purtroppo loro non disponevano del dispositivo di firma e quindi non avrebbero potuto controfirmarlo per renderlo valido. Si è giustificato dichiarando che i costi per loro sarebbero stati alti e che siccome pochissimi cittadini avrebbero utilizzato tale mezzo, non hanno ritenuto opportuno l'investimento. Ecco che ancora una volta il problema è l'informazione e la diffusione dei mezzi tecnologici nel nostro paese. Infatti, se tutti i cittadini si dotassero di questo mezzo, la carta potrebbe essere quasi abolita del tutto ed i vantaggi per noi sarebbero innumerevoli. Sicuramente non è sempre tutta colpa nostra. Agli inizi la firma digitale era soprattutto considerata un mezzo per professionisti o aziende. Infatti, l'operatrice delle poste che mi ha rilasciato il dispositivo si è meravigliata di come un normale cittadino potesse richiedere la firma digitale. Qui mi fermo, altrimenti andrei a coinvolgere associazioni e governanti e non mi sembra proprio il caso. Però vorrei sottolineare come oggigiorno l'informazione è sempre più importante e come noi nel nostro piccolo vogliamo farvi conoscere sempre tutto quanto oggi offre la tecnologia. Se vi ho incuriosito e volete avere maggiori chiarimenti, continuate l'ascolto. Ci sarà un podcast fatto da me nel quale vi darò una dimostrazione pratica circa il funzionamento del dispositivo di firma digitale accessibile.
Amiche ed amici di Tecno, eccoci quindi alla spiegazione di quanto avrete ascoltato appena dall'articolo che riguarda appunto la firma digitale di un documento. Firmeremo un documento appositamente preparato per l'occasione e vi farò vedere come si fa. Allora, intanto utilizzeremo il sistema dispositivo di Postecom, come detto nell'articolo è al momento l'unico accessibile, sia con Windows che con Mac. Oggi la prova la condurremo sotto Windows, in quanto sotto Mac io ho un sistema operativo macOS Beta, per cui con questa tipologia di sistemi operativi in beta il software ha alcuni problemi, proprio per una questione di sicurezza, loro non so, per cui la prova non risulterebbe calzante, però posso assicurarvi che sui sistemi normali funziona benissimo e non ci sono problemi. Come lo vedete sotto Mac, sarà esattamente uguale sotto Mac. Come lo vedete, scusate, sotto Windows, sarà esattamente uguale sotto Mac. Allora, il dispositivo. Si tratta di una chiavetta piccolina, sì, rettangolare, forma normale della chiavetta, con all'estremità un cappuccio che, ecco, la protegge, l'ingresso USB, e il cappuccio sta incatenato alla penna con un laccetto elastico, per cui non lo si perde. Dalla parte opposta c'è un piccolo coperchietto, e lo si sente perché c'è una scanalatura proprio in fondo alla chiavetta, ed una freccettina proprio in evidenza. Ecco, sotto questo piccolo coperchio c'è la smart card vera e propria, che appunto ha la forma, come scrivevo sull'articolo, di una SIM card. La smart deve restare sempre nella chiavetta, chiaramente. Chiaro, se per caso in casa siete due e non volete comprare due chiavette, l'altro potrebbe comprare solo la smart card e sostituirla, però per come è il dispositivo conviene averne uno per uno. Allora, cominciamo. Il dispositivo lo si collega ad una normale porta USB. Vediamo di... eccola qua.
Acrobat Reader DC. Nuova notifica da Autoply. Firma OK. D. Seleziona per scegliere l'operazione per unità rimovibili. Finestra.
Okay. A questo punto lui ci ha detto: Windows, sto utilizzando NVDA per la prova con naturalmente la voce Alice che tutti conoscete. Ho voluto provare con farvi sentire con NVDA per darvi la soluzione più low cost possibile, in quanto è giusto così, perché non su tutte le macchine potete trovare JAWS o screen reader del tipo. Tra l'altro, io su questa chiavetta, che è una normale chiavetta USB, ho inserito una copia di NVDA Portable, così se mi dovessi trovare a dover firmare un documento da qualcuno, io sono completamente autonomo. Allora andiamo a lanciare, scusate, la procedura.
Biblo squad. Questo
Allora andiamo nelle risorse del computer.
PC finestra. Visualizzate.
Ci ha detto che si chiama firma OK ed è su di. Io premo semplicemente la F.
Dispositivi e unità gruppo espanso. Firma ok, D.
Andiamo a entrare.
Visualizzazione elementi elenco. File personali non selezionato.
Qui dovremmo trovare un file che si chiama autorun.exe.
Autorun.exe.
In quanto sarebbe autoavviabile la chiavetta, ma come sapete da una certa versione di XP in poi l'autoavvio è disabilitato, però volendo in qualche modo si potrebbe riabilitare. Comunque basta andare su Autorun, dare invio.
Launcher di barra system barra firma 4 ng windows barra firma 4 barra launcher.exe. Firma ok. Finestra.
Questo preambolo lui lo fa, dice tutto il percorso per come è stato, per il linguaggio con cui è stato costruito questo programma. Non voglio essere troppo specifico, per i più esperti sappiate che è fatto in Qt ed NVDA con questa tipologia di programmi, dice queste cose. Allora, esaminiamo la finestra col
Vuoto.
tab.
Posta elettronica pulsante.
Sì, perché in questa chiavetta, oltre alla firma digitale, vengono dati alcuni software di utilità. In questo caso, a posta elettronica, c'è una copia portable di Thunderbird che si può usare volendo.
Esplora risorse pulsante.
Questo è per aprire direttamente risorse del computer dentro la chiavetta, se vogliamo vedere dei documenti che noi abbiamo.
Manualistica pulsante.
Qui c'è tutta la manualistica.
Rimuovi il token pulsante.
Questo è per fare la rimozione sicura della chiavetta. Questo
Avvia firma ok pulsante.
è quello che a noi interesserà, quindi la firma.
Internet pulsante.
E internet, c'è una copia di Firefox Portable da poter utilizzare. Andiamo, Shift Tab su
Avvia firma ok pulsante.
Avvia firma OK ed avviamo.
Firma pulsante firma il documento. Nuova notifica da updater.exe. Updater fase 1. Inizializzazione updater.exe finestra.
Allora, qua tutte le volte che si lancia c'è una procedura di aggiornamento che va a controllare se vi sono eventuali aggiornamenti di enti certificatori o del software, e in caso ce li notificherebbe la finestra sarebbe completamente accessibile. In questo caso non ce ne sono, vediamo il programma di firma. Questo
Verifica pulsante, verifica il documento.
è il secondo tasto, in quanto il primo ce l'aveva detto prima ed era
Firma pulsante, firma il
e
documento.
serve appunto per firmare un documento. Poi abbiamo
Verifica pulsante, verifica il documento.
questo è per verificare un documento firmato.
Marca temporale pulsante, aggiungi marca temporale al documento.
Questo, come se potete ascoltare, i tasti sono assolutamente autoesplicativi. Serve per mettere la marca temporale al documento. Non ne ho parlato nell'articolo delle marche temporali, in quanto è una funzionalità, ne parlo brevemente, che aumenterebbe la validità di un documento perché viene apposta da parte del certificatore una marca che stabilisce che la data e l'ora in cui avete sottoscritto il documento sono esatte e rimarranno nel tempo. È un servizio ulteriore a pagamento, io non ce l'ho perché non uso massivamente la firma digitale, per cui al momento non l'ho acquistato. Però in ogni caso il documento è valido legalmente lo stesso, l'unica cosa che può non essere certificata è la data esatta, ma se il documento, se il certificato è ancora valido, la data è assolutamente quella. Poi vi farò vedere nella verifica cosa intendo dire.
Gestione C pulsante, gestione della smart card.
Questo serve per gestire la smart card, quindi cambiare il PIN e bloccarla, sbloccarla e quant'altro.
Utilities, pulsante utilities.
Qui vi sono alcuni utility come la cifratura di file, oppure per esempio la manualistica, anche da qua, cose di questo tipo.
Rimuovi il pulsante, rimuovi il dispositivo.
Anche da qua possiamo rimuovere il dispositivo. Non mettiamo tempo in mezzo, andiamo
Firma il pulsante,
a
firma il
firmare
documento.
un documento, così vi faccio vedere come si fa. Ci entriamo dentro. Con invio.
Apri dialogo, nome file, casella combinata non espanso,
Qui ci chiede
editazione,
il
vuoto.
file da firmare. Questa è la classica finestra apri di Windows.
Visualizzate, HP non selezionato. Biblioteca.
Allora.
Visualizzate, download, desktop, documenti.
Andiamo nella cartella
Visualizzazione, elementi.
documenti. Ho predisposto una cartella apposita chiamata
Selezionato. Firme.
Entriamo qua.
Visualizzazione elementi elenco. Test selezionato. Test firma.rtf.
E questo è il nostro file che io vorrò firmare. Ho fatto un file chiamato appunto
Test firma.rtf.
è un RTF, è un formato dopo il PDF, diciamo molto raccomandato perché non ci si possono mettere all'interno delle macro, quindi il documento non potrebbe subire delle alterazioni ed è graficamente buono. Entriamo, confermiamolo.
La home verdi, barra system, barra firma 4ng, windows, barra firma 4, barra launcher.exe. Firma ok, finestra. Firma pulsante, firma il documento. SIGD, barra system, barra firma 4ng, windows, barra firma 4, barra SIGD.exe. Firmatore dialogo, richiesta certificati, attendere che i certificati vengano letti dalla carta.
Qui c'è un attimo d'attesa, in cui si richiede, si vanno a controllare i certificati del firmatore e si caricano dalla smart card. In questo
Seleziona
caso,
il
eccoci
certificato,
qua.
casella combinata Lenzi Alessio, Lenzi Alessio.
Perché selezione del certificato? Io potrei avere anche una smart card con certificati multipli di firme, ma in questo caso, di certificati ve ne sono due che vengono dati in dotazione, in quanto questo è il certificato per la firma. Ho chiamato anche di non ripudio, quindi firma. L'altro è certificato chiamato CNS, Carta Nazionale dei Servizi, e servirebbe per autenticarsi attraverso il lettore di smart card su alcuni siti che lo prevedono. Come fare a capire qual è il certificato giusto? Molto semplice, dando il tab, prendiamo l'esempio che vogliamo scegliere questo certificato che si chiama Lenzi Alessio, che è appunto il mio.
Dettagli certificato pulsante.
Qua vi verrebbero dati i dettagli sul certificato e fra le varie cose ci sarebbe scritto lo scopo del certificato che è non repudiation, quindi firma digitale. Non ve li faccio vedere perché vi sono dati miei personali, ma in ogni caso, se voi firmate col certificato sbagliato non c'è problema perché non ve lo fa fare. Per cui questo tipo di prove sono sempre quelle migliori. Andiamo avanti.
Inserisci il PIN, editazione protetto.
Qui devo inserire il PIN della smart card, poi andiamo avanti.
Salva come editazione C, users lens document firme test firma.rtf.p7m selezionato.
Qui mi fa vedere il nome del documento che il nome del documento prenderà una volta firmato. Infatti, come spiegavo nell'articolo, abbiamo il famoso documento .p7m con tanto di percorso.
Salva con nome pulsante.
Andando avanti, troverei salva con nome se io volessi mettere il documento o cambiargli il nome o metterlo in un altro percorso. A me va bene questo percorso qui, andiamo avanti.
Cifra il documento al termine della firma casella di controllo non attivato.
Qui potrei, oltre a firmare il documento, cifrarlo. È una procedura un po' così che lascia un po' il tempo che trova, dipende dal tipo di documento. Io potrei cifrarlo e fare in modo che il documento debba essere letto solo dalla persona che lo dovrà ricevere, ma è una operazione abbastanza interessante ma complessa, anche perché prevede che anche l'altra persona abbia il nostro stesso dispositivo. Andiamo avanti.
Distruggi il documento originale al termine della firma casella di controllo non attivato.
Beh, si potrebbe fare, non lo voglio ancora conservare, quindi non lo faccio.
Casella combinata busta crittografica P7M, CDS e BES.
Questa è la tipologia di firma che io voglio apporre. Non andiamo in particolari che sarebbero troppo tecnici. Sappiate solo che questa funzionalità sarebbe utile da modificare solo se fossimo in presenza di un PDF, perché i PDF possono essere firmati in due modi: o col P7M, appunto con la busta crittografica classica, oppure si può proprio apporre la firma sul PDF stesso. È carina perché si può mettere nella firma anche una firma nostra scannerizzata, si potrebbe mettere tutti i nostri dati. Il documento fatto in quel modo può essere aperto tranquillamente con Adobe Reader e Adobe Reader lo verifica e farà esattamente la verifica sulla validità della firma digitale apposta. Però in questo caso non è un PDF, quindi utilizziamo il P7M.
Richiedi timestamp, casella di controllo non attivato.
Questo servirebbe per apporre anche una marca temporale, e come ho detto io non le ho e quindi andiamo avanti.
Codifica in base 64, casella di controllo non attivato.
Anche questa è una casella specifica che deve essere marcata solo in casi particolari e se vi venisse proprio richiesto.
Avanti pulsante.
Andiamo avanti.
Si sta lanciando un'operazione di sottoscrizione con un certificato di firma digitale qualificata. È necessario esaminare il file prima di poter continuare.
Qua mi avvisa, dice: guarda, stai firmando un documento, attenzione a quello che fai, devi esaminare il file che tu stai firmando.
Si sta lanciando
Andiamo infatti con il tab
un... Apri documento,
e io qua
pulsante.
posso, e infatti lo faccio, aprire il documento.
Uno test firma.rtf, uno test firma.
Mi apre il software di default che il sistema utilizza per visualizzare il file, nel mio caso per i PDF Biblos, io
Documento firmato.
lo posso
Documento
andare a
firmato.
leggere.
Vuoto. Questo è un documento della massima importanza che deve essere firmato digitalmente. Si raccomanda di leggerlo.
Io l'ho letto, va
Vuoto.
bene, lo leggerò e lo firmerò. Quindi chiudo Alt F4,
Sig D barra system. Dichiaro
rientro nella finestra, andando avanti con il tab.
di aver preso visione del documento, di sottoscriverne il contenuto e di essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta. Casella di controllo non attivato.
Io attivo la casella perché so cosa sto facendo.
Indietro pulsante.
Qui posserei ancora ripensarci e
Avanti pulsante.
invece vado avanti. Sta procedendo
Non
la firma.
disponibile. Operazione conclusa. Tribalti RTDHR file C. Users Lenzo Document Firme Test Firma.RTF è stato firmato correttamente. Non li salvato in aref uguale file barra 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 C.
Qua purtroppo è un problema, viene evidenziato l'HTML, però ci direbbe dove andare a beccare il certificato, che è poi il documento firmato, che è poi la stessa finestra dove noi abbiamo preso il documento in precedenza, e per cui qui posso
Operazione conclusa. Fine pulsante.
dare fine
Launcher D barra system barra
e
firma 4
rientro
MG
nella
Windows barra firma
maschera
4
della
barra launcher.exe. Firma ok. Finestra. Firma pulsante firma.
firma del documento. Bene, io ho firmato il documento, avrò il documento risultante, quindi test rtf.p7m, e io adesso potrei andare a verificarlo. La finestra che era comparsa dopo la firma sarebbe servita per mettere ulteriori firme al documento o eventualmente controfirmarne un altro. Io ho preferito uscire dalla finestra e farvi ripartire dalla finestra principale per farvi vedere la procedura di verifica. Allora, siamo nella parte principale
Firma, firma il documento.
e andiamo invece sul pulsante
Verifica pulsante, verifica il documento.
e lo apriamo.
Apri dialogo, nome file. Nome
Qui
file,
dobbiamo andare a
casella copia.
riscegliere il documento da verificare, che ci potrebbe essere arrivato. Nel nostro caso verifichiamo quello che abbiamo appena firmato, ma potevamo anche averne
Visual
altri.
HP non selezionato. Visual
Andiamo
download, desktop, documenti.
in documenti.
Visualizzazione, lavori vari. Firme.
Andiamo dentro firme, che
Visualizzazione
so di
elementi.
averlo lì. E
Test firma.rtf.p7m.
infatti questo è il documento che abbiamo in precedenza firmato e quindi il documento risultante. Invece avremo anche
Test firma.rtf.
Infatti, non gli ho detto di distruggerlo e quindi ce l'ho, tutte e due le copie. Noi dobbiamo scegliere il P7M.
Testfirma.rtf.p7m.
Andiamo a sceglierlo.
Launcher di barra system barra firma 4ng windows barra firma 4 barra launcher.exe. Firma ok. Finestra. Verifica pulsante verifica il documento. Verifi di barra system barra firma 4ng windows barra firma 4 barra verifi.exe. Verifica testfirma.rtf.p7m finestra. Seleziona una data dialogo. Tabella. Tabella. 7 selezionato.
Questo
Riquadro non
è per
disponibile.
scegliere la data alla quale io vorrei verificare il file. Facciamo la data di oggi
Visualizzazione d'albero. Visualizzazione
col
d'albero.
tab.
Clienti Alessio.
Questa è la lista dei firmatari e in questo caso
Testfirma.rtf.p7m. Tutte le firme risultano valide espanso. Clienti Alessio.
qua sono
Visualizzazione.
appunto sull'albero dei firmatari. Io, andando in alto, appunto, mi dice il nome del file
Testfirma.rtf.p7m. Tutte le firme risultano valide espanso.
e mi dice che tutte le firme risultano valide. Sotto vedrò i firmatari e
Lenzi Alessio,
so
visualizzazione
il
d'albero,
primo
visualizzazione
firmatario
d'albero,
sono
Lenzi
io.
Alessio.
Ve ne fossero altri, vedrei anche tutti gli altri. Andando avanti con il tab,
Dettagli firma gruppo contiene i dettagli della firma. Dettagli firma la firma integra la firma è in formato CADS la firma risulta generata con algoritmo SHA-256 la firma è stata apposta il giorno 07/01/2017 alle ore 10 ore 12 minuti 28 secondi UTC riferimento temporale dichiarato dal firmatario privo di valore legale la firma rispetta la deliberazione CNIP 45/2009 il certificato è attendibile verificato alla data 07/01/2017 ore 10:17 UTC verificato con TSL rilasciata in data 20/12/2016 il certificato ha validità legale, il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC. Il certificato è conservato dalla CIA per almeno 20 anni. La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC. Verifica CRL. Il certificato non risulta revocato, la verifica della CRL ha avuto successo, il certificato risulta non revocato, la verifica è stata effettuata utilizzando la CRL con numero 5000 422. La lista di revoca risale a 23 ore fa. La CRL utilizzata è la più recente pubblicata dal certificatore verificato alla data 07/01/2017, ore 10:17 UTC.
Qui abbiamo tutti i dettagli riferiti alla firma, quindi il certificato risulta valido, risulta conforme, risulta perfetto. L'unica cosa che avete sentito è che la data, allora, non è legale in questo senso, l'ho dichiarata io, il certificato è valido, la data è quella, però non essendo marcata temporalmente, la data potrebbe non essere legale, in quanto mettiamo il caso che il certificato mi scade e io non lo rinnovo, la data non è più certificabile se non è marcata temporalmente. E quindi questo è solo una piccola cosa. Chiaramente, se si usa la firma digitale a livello professionale, le marche temporali sarebbe giusto prenderle e averle, ma per la semplice firma del documento non è del tutto necessario, perché comunque il certificato è legale, è valido. Non è stato revocato, quindi la firma è esattamente la mia, non c'è dubbio. Quindi è stata firmata da me con una chiave privata che è dentro la chiavetta, dentro la smart card, e la chiavetta ce l'ho io. Infatti dice messa in un dispositivo sicuro e lo devo custodire io, quindi la firma è esattamente valida. Cosa posso fare adesso? Andando avanti,
Aiuto pulsante.
qui ci sono delle informazioni di aiuto.
Barra degli strumenti. Aggiungi firma pulsante, aggiungi firma.
Potrei aggiungere un'ulteriore firma. Mettiamo il caso che il documento deve essere firmato da tre persone, quindi io potrei aggiungere la mia firma. Qui
Aggiungi controfirma pulsante, aggiungi controfirma.
praticamente potrei controfirmare il documento, cioè mettere una controfirma alla firma già presente. La firma sarebbe figlia della firma attualmente presente. Qui chiaramente bisogna sempre vedere quello che ci viene richiesto. Se ci viene richiesto di controfirmarlo, di apporre un'altra firma, dipende dall'uso che ne dobbiamo fare.
Apri contenuto pulsante, apri contenuto.
Qui potrei aprire il contenuto per visualizzarlo.
Salva contenuto, pulsante salva contenuto.
Qui potrei estrarre dal P7M il file vero e tenermelo per poterlo eventualmente salvare o farne altri utilizzi.
Verifica la data, pulsante verifica la data.
Questo serve per vedere se in una certa data il certificato era valido. Per esempio, se io vedo sto documento fra 10 anni e voglio vedere se oggi il documento era valido, io posso inserire una data e vedere se il certificato oggi era valido.
Salva report di verifica, pulsante salva. Qua report di verifica.
Potrei salvare il report di verifica.
Visualizzazione d'albero.
E qua ritorno alla firma all'elenco dei firmatari. Bene, documento l'ho verificato, siamo a posto, quindi posso chiuderlo.
Launch verdi, barra system.
E torno alla schermata principale. Bene, al momento direi che la firma digitale è stata opportunamente dimostrata. Avete visto come è relativamente semplice e alla portata poter firmare consapevolmente un documento, poterlo poi verificare e fare tutta una serie di altre cose in totale autonomia. Ricordo che questo dispositivo è distribuito da Postecom, potete andare tranquillamente sul sito di Poste per avere tutte le informazioni, basta che anche su Google scrivete firma ok, chiavetta e quant'altro e andrete direttamente alla pagina di acquisto. L'acquisto si fa, almeno io quando l'ho fatto già un po' di tempo fa, lo si fa tranquillamente. L'unica cosa che io mi sono dovuto far aiutare purtroppo è stata l'accettazione dei termini di licenza. Non so adesso com'è la situazione perché non l'ho più acquistata, quindi comunque si paga online, si fa tutto direttamente online, poi ci arriva una busta con tutti i codici della chiavetta, ci verrà comunicato che la chiavetta è disponibile presso l'ufficio postale che noi abbiamo scelto, andiamo lì e la ritiriamo. Questo è quanto, comunque troverete tutte le informazioni chiaramente sul sito, se ritenete la cosa interessante abbiamo questo tipo di strumento. Prima di terminare, facciamo l'operazione corretta di rimozione.
Marca temporale, pulsante aggiungi, gestione C, pulsante gestione utility, espulsante utility, rimuovi pulsante, rimuovi il dispositivo.
Da qua.
Rimozione sicura, dialogo, il dispositivo è stato rimosso correttamente. Ok, pulsante. Desktop elenco.
E tolgo la chiavetta ed ho terminato la mia operazione. Anche noi abbiamo terminato, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a un prossimo podcast di Tecno.
Arriva CoDi 17. Ecco cosa aspettarci. Proprio quando eravamo agli sgoccioli del 2016, è stata pubblicata la prima release candidate della versione 17 di CoDi, il noto media center multipiattaforma tuttofare di cui più volte abbiamo parlato. La release candidate indica che siamo molto vicini al rilascio della versione stabile, quella cioè adatta alla distribuzione al pubblico. Vediamo dunque quali sono le principali novità che introdurrà CoDi 17 rispetto alla versione precedente, la 16.1. Novità per TV in diretta e PVR. Alcune importanti novità introdotte nella versione 17 di CoDi riguardano le funzionalità che consentono di guardare la TV in diretta, registrarne i contenuti trasmessi e riprodurre le registrazioni. Oltre a molteplici miglioramenti alle API del sistema che consentiranno lo sviluppo di componenti aggiuntivi più performanti e robusti, è stato introdotto il supporto per i meccanismi che consentono di saltare le pubblicità all'interno dei programmi registrati. Sono state poi migliorate la gestione della guida TV e del timer, che ora sono molto più flessibili e consentono di programmare le registrazioni secondo regole più sofisticate. Infine, sono stati aggiornati tutti i back-end del sistema PVR per implementare le nuove funzionalità e risolvere molteplici bug. Novità per le API. Come forse molti già sapranno, uno dei punti di forza di Kodi è la possibilità di estenderne le funzionalità installando appositi componenti aggiuntivi. Questi componenti aggiuntivi, però, devono poter comunicare in qualche modo con il Media Center e devono essere gestiti da esso. Ciò avviene grazie ad un'apposita API che nella versione 17 introduce importanti novità quali il supporto per il joystick e gli altri controller di gioco come periferiche di input, la possibilità per le skin di mostrare l'elenco dei componenti aggiuntivi installati o aggiornati più di recente e la possibilità di disabilitare l'installazione di estensioni da file zip proveniente da fonti sconosciuti. Tale cambiamento permette di migliorare la sicurezza del Media Center e del sistema operativo su cui esso gira ed è abilitato di default, ma il comportamento di Kodi in merito a tali file zip potrà essere configurato attraverso le impostazioni. Novità per l'interfaccia grafica. Per quanto riguarda le novità legate all'interfaccia grafica, nella versione 17 di Kodi sono state innanzitutto introdotte due nuove skin, particolari componenti aggiuntivi che modificano la visualizzazione degli elementi sullo schermo, Estuary and Eustasy. La seconda particolarmente adatta per l'input su dispositivi touchscreen. È stato poi aggiunto un supporto sperimentale per consentire alle skin di utilizzare le animazioni delle immagini usate in vari contesti, tra i quali sfondi e poster. Inoltre, ora le skin potranno richiedere l'installazione di componenti aggiuntivi da cui dipendono, cosa che finora era impossibile. È stata infine migliorata la gestione dell'input da dispositivi touchscreen multitocco. Sono state ridisegnate molte icone, sono stati riorganizzati tutti i menu contestuali ed è stato introdotto un layout di tastiera specifico per la nostra lingua, l'italiano. Novità per la riproduzione. I componenti di Kodi che si occupano della riproduzione vera e propria degli elementi multimediali, siano essi streaming o file della libreria, sono stati oggetto di un'importante riscrittura, il cui risultato è una serie di componenti molto più performanti e stabili. È stato introdotto il supporto per vari protocolli di streaming e sono state aggiunte nuove funzionalità, come la possibilità di scegliere la traccia video da riprodurre qualora ne siano presenti molteplici, o la possibilità di regolare la velocità di riproduzione anche quando l'elemento contiene tracce audio. Sono state infine migliorate vari aspetti tecnici della riproduzione, tra i quali la sincronizzazione tra audio e video e l'adattamento delle immagini alla dimensione dello schermo e la riproduzione di contenuti Blu-ray e dei DVD tradizionali. Novità per la libreria multimediale. Per quanto riguarda la libreria multimediale, Kodi 17 aggiunge la possibilità di inserire valutazioni per musica e video provenienti da fonti multiple, nonché le valutazioni dell'utente. Sono poi state migliorate le finestre per la ricerca dei contenuti in modo da tenere in considerazione tali cambiamenti. È poi stato introdotto il supporto per un numero maggiore di tag ID3. Sono stati migliorati gli scraper, ossia quei plugin che consentono di estrarre automaticamente i tag dagli elementi a partire da indirizzi web, nomi di file e altre fonti. Infine, sono state migliorate le prestazioni della gestione della libreria. Novità per il motore audio. Anche il motore audio, il componente che si occupa di gestire tutto ciò che ha a che fare con l'audio all'interno di Kodi, è stato oggetto di importanti novità nella versione 17. La novità più di rilievo per gli utenti è l'introduzione del supporto ai componenti per il DSP, Digital Signal Processing, una tecnica che consente di modificare il suono digitalmente per applicare effetti, equalizzazione e tanto altro. È stato inoltre effettuato molto lavoro, come si suol dire, sotto il cofano, per migliorare l'interazione tra l'engine audio di Kodi e i sistemi operativi su cui l'applicazione viene eseguita. Qualche altra chicca molto gradita. Oltre a ciò di cui vi abbiamo parlato finora, nella versione 17 di Kodi è stata introdotta una nuova interfaccia web chiamata Chorus 2, attraverso cui gestire da remoto il Media Center. Anche i client e server UPN e DLNA sono stati oggetto di diversi miglioramenti. Il supporto alla riproduzione AirPlay, poi, è stato aggiornato incrementando la compatibilità con le versioni più recenti di iOS. Il supporto per HDMI e CEC, la tecnologia che consente di controllare dispositivi collegati a una porta HDMI nella TV con il telecomando della stessa, è stato potenziato. Molteplici novità, infine, riguardano aspetti tecnici legati all'implementazione della funzionalità di Kodi su specifici sistemi operativi e, proprio da questo punto di vista, sono stati risolti molti bug. Ma le novità non finiscono qui. Oltre alle novità visibili agli utenti finali, ve ne sono molte altre che, invece, avranno un impatto significativo soltanto sugli sviluppatori. Una di queste, particolarmente degna di nota, è la possibilità di creare dei test per i componenti aggiuntivi sviluppati per Kodi. Ciò consente di testare in modo automatico il corretto funzionamento del codice scritto ed è una tecnica molto valida per assicurarsi della qualità del software. Quelle di cui vi abbiamo parlato finora sono soltanto alcune delle novità presenti nella versione 17 di Kodi, ma ve ne sono molte altre che non sono state citate per ovvi motivi. La comunità ha svolto un lavoro non indifferente di riscrittura di grosse parti del codice, come il player e il motore audio. La speranza, dunque, è quella di poter avere un Kodi più moderno, stabile e performante e, cosa che non guasta mai, con nuove funzionalità. Ma prima di scaldare i motori, se state già scaricando la release candidate di Kodi 17, forse è bene che riflettiate un attimo su alcuni aspetti. Come detto, in questa versione una buona parte del programma è stata riscritta e perciò alcuni componenti aggiuntivi avranno bisogno di essere aggiornati. Tra questi rientra anche Kodi Screen Reader, il quale, in circostanze ancora da verificare, potrebbe non funzionare in Kodi 17. Se vorrete provare la versione 17 prima del rilascio al pubblico, dunque, eseguite prima il backup della vostra cartella user data, così da poter ripristinare la versione precedente di Kodi nello stato in cui si trova prima dell'aggiornamento. Di sicuro non mancheremo di informarvi sugli sviluppi futuri di Kodi e dei suoi componenti aggiuntivi principali, ovviamente con un occhio di riguardo su Kodi Screen Reader.
Avete ascoltato Techno 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 Techno, notiziario su tecnologia ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di LB Radio. Techno.